rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e benvenute alla rassegna stampa di Radio Sherwood, qui Antonio Pio Lancellotti, ricordo alle 10 in differita anche su Gemini Network. Partiamo dalla Corriere della Sera, di consueto partiamo ormai dal giornale, dal quotidiano di Via Solferino, e in prima pagina: vaccinazioni nelle aziende, ministri divisi sulle chiusure, nuovi parametri, a Pasqua si va in lockdown. Queste dovrebbero essere le decisioni sul rafforzamento delle zone rosse, dei criteri di chiusura in concomitanza dell'inizio della cosiddetta terza ondata, comunque di un aumento dei contagi. Pare, lo abbiamo commentato anche nei giorni scorsi, che la maggior parte, c'è sempre una percentuale più ampia di contagiati che contraggono la cosiddetta variante inglese. Quindi è pronta la bozza del piano del Consiglio dei Ministri. Dopo i professori toccherà ai fragili e poi si andrà per età decrescente. Vediamo le altre notizie, ovviamente centrale per i giornali italiani, anche la politica e in particolare quello che sta succedendo nel Partito Democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, perché Enrico Letta, sembra aver detto sì alla richiesta di prendere la guida del Partito Democratico. Chiedo 18 ore per decidere. E c'è un commento di un editoriale di Paolo Mieri sulla spalla sinistra, guerre culturali a sinistra, parla con grande rispetto della figura del dimissionario Zingaretti e dice che il fatto che PD e 5 Stelle siano guidati da ex premier, per cosa fatta in realtà l'accettazione dell'incarico da parte di Letta, e quindi i due ex premier sarebbero ovviamente Letta e Conte, potrebbe rafforzarli in vista delle prossime politiche, anche se in generale il Partito Democratico non esce assolutamente bene dall'ultima crisi di governo. E sempre sul Corriere della Sera viene dato grande risalto al cosiddetto patto per gli statali, è stato firmato ieri l'accordo, il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, è stato firmato a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, dal ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta e dai segretari generali di CGIL, CISL, UIL, Landini, Sbarra e Bombardieri. Il governo in tempi brevi emanerà gli atti di indirizzo per il riavvio della stagione contrattuale. I rinnovi interessano, stiamo parlando ovviamente dei contratti degli impiegati della pubblica amministrazione e in generale dei cosiddetti statali, interessano 3 milioni e 200 dipendenti pubblici per un aumento medio di circa 107 euro. È stato salutato con grande soddisfazione sia da parte del governo sia da parte anche dei sindacati confederali. E chiudiamo con un'ultima notizia che ci porta oltreoceano e riguarda un articolo di Massimo Gazzi che riguarda le riforme sociali che sono in atto negli Stati Uniti. C'è il cosiddetto piano di 1.900 miliardi di dollari che è stato avviato da Biden e, secondo Gazzi, Biden in silenzio può superare anche Obama per riforme che vanno verso un welfare redistributivo. E passiamo adesso a Repubblica. La battaglia contro il virus, Pasqua chiusi in casa, verso il lockdown per 30 milioni di persone, zona rossa per tutti tutti nel weekend festivo. Regioni gialle, anche nelle regioni gialle c'era più rigore, e partirà, ormai l'abbiamo sentito in realtà tantissime volte, partirà anche il piano di vaccinazioni e si procede per fascia d'età, quindi è stato indicato il criterio. E anche su Repubblica viene dato spazio all'accordo, al cosiddetto patto per gli statali, e ci sono due editoriali che volevo segnalare. Il commento di Sergio Rizzo sul patto scusate, per gli statali, che esalta, diciamo, ormai è una cosa abbastanza consueta questa esaltazione un po' su tutta la stampa nazionale di Mario Draghi, da parte di gran parte dei commentatori politici. Quindi Rizzo esalta il fatto che Mario Draghi sia riuscito a firmare questo accordo storico con i sindacati del pubblico impiego, che storicamente sono un po' rognosi, nel paese della burocrazia è una fase così difficile. C'è poi un interessante commento di Paolo Galimberti sulla questione dei vaccini. Galimberti li definisce l'ultima arma del soft power e mette in luce come la rete di alleanze politiche, e il caso ad esempio dello stabilimento delle Ardienne a Monza, che dovrebbe produrre lo Sputnik 5, siano diventati gli strumenti principali di una nuova forma di diplomazia volta a rafforzare il potere sulle persone. E c'è poi un altro commento di Stefano Cappellini sul Partito Democratico e sul fatto che la figura di Letta potrebbe in un certo senso svegliare il Partito Democratico in questa fase. E viene segnalato lo speciale domani sul Venerdì, 40 anni fa la scoperta della loggia P2, quindi c'è uno speciale interessante su questa loggia che ha fatto tanto male al nostro paese. Passiamo al Sole 24 Ore. Qui l'apertura è proprio sul patto tra governo e sindacati per la nuova pubblica amministrazione, la concertazione, accordo sul lavoro pubblico. Draghi, primo passo, settore centrale per il recovery. Da domani si tratta sul contratto, sono pronti 6,7 miliardi e ci sono aumenti medi di 107 euro. Io chiedo scusa ancora. E c'è poi una analisi di Massimo Claric. Questo patto viene definito una scelta responsabile, però la fase negoziale in realtà non è poi così scontata. Quali sono i punti centrali di questa intesa? Riaprire quindi la stagione dei rinnovi contrattuali, valorizzare le intese decentrate. E c'è poi un grande spazio ovviamente per la questione dello smart working e di come possa favorire la produttività, e poi ovviamente la questione della formazione, che viene vista come attività lavorativa e non come attività marginale. Piano vaccini, si riparte da anziani, malati e disabili, poi i lavoratori in azienda, quindi lotta al Covid. L'obiettivo è bloccare quella babele regionale e dare delle strategie omogenee. Nel frattempo l'Europa ha esportato 34 milioni di dosi e 10 verso gli Stati Uniti e il Regno Unito, e quindi sale la tensione con Londra proprio sulla questione dei vaccini. E segnalo un'ultima notizia dalla prima pagina del giornale, del Sole 24 Ore, scusate. Serie A dai fondi, stop all'offerta senza un accordo sui diritti TV. Quindi questo è diciamo un elemento che fa riflettere, perché dentro la crisi che stiamo vivendo in realtà anche quel calcio business che era ripartito a forza diciamo a ridosso della prima ondata, in realtà potrebbe subire grandi contraccolpi proprio da questo accordo sui diritti TV, sui diritti televisivi, che è saltato, quantomeno non esiste. E, passiamo al manifesto, la copertina sulla scelta del Partito Democratico di mettere Enrico Letta come segretario di Letta e di Governo, quindi al solito un titolo ironico e pungente da parte del manifesto. Enrico Letta si prende fino a domani per riflettere sulla richiesta di guidare i Dem dopo le dimissioni di Zingaretti. E gli ex renziani frenano la mossa ovviamente di Letta, che in un certo senso aprirebbe molto al centro, quindi mette in difficoltà quella composizione che in un certo senso sperava in alto. Congresso al più presto, la maggioranza, il nuovo segretario resti fino al 2023. E c'è poi una frase estrapolata dall'ex premier Prodi: il Partito Democratico un club di taxisti senza più taxi. E c'è poi una notizia: oggi è il decimo anniversario del disastro nucleare di Fukushima in Giappone. 10 anni dopo Fukushima non è mai finita, uno dei più terribili disastri nucleari, che riportò 10 anni fa sotto riflettori la pericolosità di questa delle centrali e in generale dell'energia nucleare. E passiamo a un'altra notizia che prendiamo dal manifesto, che riguarda quello che sta succedendo a Prato. Poi commentiamo anche un'altra notizia che riguarda, diciamo, il mondo operaio, perché a Prato ancora violenza della polizia contro gli operai della Texprint, che sono in sciopero da 50 giorni. Ieri c'è stata una carica molto molto violenta, e tra l'altro sempre ieri la notizia con cui, insomma, a Piacenza sempre il mondo operaio, il mondo dei sicovas in particolare, è stato raggiunto da alcune misure cautelari, sempre riguardanti scioperi e lotte nel mondo della logistica. Ci sono due figure, un sindacalista dei sicovas e un operaio Arafat, che sono ancora agli arresti, quindi l'abbiamo detto ieri, abbiamo anche pubblicato un articolo su Global Project. A loro va la nostra solidarietà. E andiamo avanti. La Stampa: decreto Draghi, l'Italia si fa rossa, chiusure anticipate in molte regioni, rianimazione piene. E in Piemonte, questa è una cosa molto inquietante, sono stati rinviati degli interventi chirurgici che erano stati previsti, proprio perché c'è nuovamente un collasso delle strutture ospedaliere, e addirittura i ricoveri non Covid sono sospesi. Davvero la situazione è una situazione molto critica. Ci sono poi due articoli interessanti, uno di Chiara Saraceno e un altro di Francesco Grignetti. E quello di Chiara Saraceno riguarda le diseguaglianze, perché è uscito il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile, e ci parla di un paese che è ancora più diseguale dopo un anno di crisi sanitaria e crisi sociale. Ovviamente c'è poi un'altra notizia sempre che commenta il rapporto Istat, sul fatto che, anche questa è una notizia inquietante, sul fatto che l'aspettativa di vita degli italiani si sia accorciata durante il 2020 di oltre un anno, e questo non è sicuramente una buona notizia. C'è poi un commento di Lucio Caracciolo, La sfida nascosta nel Mediterraneo. Ricordo che l'ultimo numero di Limes parla proprio degli intrecci, dei rapporti geopolitici nell'area mediterranea, quindi diciamo l'Italia in questa nuova centralità che assume il Mediterraneo in questa fase geopolitica, come si comporta in un certo senso. E chiudiamo con il Fatto Quotidiano, e sul Fatto Quotidiano c'è una inchiesta, pagina 10 e 11, sul ponte Morandi. E ricordiamo la strage di Ferragosto del 2018, il ponte Morandi crolla, nel disastro perdono la vita 43 persone, e secondo quanto ricostruito dai periti del giudice Angela Nuttini, a cadere fu un tirante della pila 9. E nell'inchiesta, appunto, sul Fatto Quotidiano vengono ripercorse alcune tappe fondamentali. Nel settembre del 2019 emergono i report falsi, ci sono le prime misure cautelari nei confronti di dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia e Spea Engineering, che svelano una falsificazione sistematica dei report sulla sicurezza dei viadotti. Per i giudici sono stati motivati a logiche di risparmio. I disastri e le indagini dei magistrati si sono poi concentrate su altre questioni. Sono quattro le indagini in corso. Il filone principale nasce dai morti durante il disastro, ma poi dopo gli accertamenti la Guardia di Finanza sono estesi anche al sistema di manutenzione al suo complesso. E alla fine del 2019 c'è un nuovo cedimento sulla A26, cade la volta del soffitto della galleria Bertè, un incidente che solo per un soffio non provoca altre vittime. Da qua parte un'altra ispezione, il tunnel risultava certificato per altri 5 anni, quindi si apre una nuova inchiesta per falso. Veniamo a quello che è successo nei mesi scorsi. L'11 novembre ricordiamo l'arresto di Castellucci, l'ex amministratore delegato, che era già stato allontanato da ASPI, e si apre quindi un nuovo filone legato all'installazione di barriere antirumore pericolanti. Per il giudice la cattiva manutenzione anche qua era sistemica, e viene poi spiegata in due articoli come la strategia di Benetton con Gianni Mion, che è stato richiamato all'inizio del 2020, uno storico manager della famiglia Benetton, e questa strategia sia stata volta a evitare la perdita della concessione della rete autostradale, e abbia poi portato a faide familiari alla ricerca di una nuova visibilità. Viene ad esempio citata la foto con le sardine che aveva fatto tanto discutere, e soprattutto la spartizione di 200 miliardi di euro proprio nel momento più difficile, più complicato per il gruppo. Quindi questa inchiesta consiglio davvero di leggerla sul Fatto Quotidiano. Andiamo verso la conclusione e passiamo alle notizie battute dall'ANSA. Messico e legge la legalizzazione della marijuana. E Covid, i casi nel mondo superano quota 118 milioni. Fukushima, il Giappone, ne abbiamo parlato prima, commemora il 10° anniversario. E sempre in Giappone, Tokyo, c'è un'apertura piatta, più 0,04. E Siria, l'UNICEF, comunità internazionale, faccia uno sforzo di pace. Questa era l'ultima notizia, ricordo alle 10 in differita su Gemini Network, e da me un buongiorno ancora una volta a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.